Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di emicrania, trattamento sintomatico e profilassi, con la dottoressa Maria Pia Prudenzano e il dottor Umberto Pensato. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo podcast della SIN. Io sono Umberto Pensato, neurologo presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano e oggi ho il piacere di essere in compagnia della dottoressa Maria Pia Prudenzano, responsabile del Centro Cefalea del Policlinico di Bari, che ringrazio per la disponibilità. Oggi parleremo di emicrania, in particolare di terapia sintomatica e di profilassi. Storicamente il reale peso dell'emicrania è stato a lungo scarsamente riconosciuto, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista scientifico. Oggi finalmente questo reale peso è stato riconosciuto ed il suo enorme impatto sulla nostra società è stato quantificato dalla Global Burden of Disease, che nell'ultimo studio ha classificato l'emicrania come la seconda causa di disabilità in assoluto nella popolazione e addirittura la prima causa nelle donne in età fertile. Questo riconoscimento del burden relato all'emicrania è inoltre stato accompagnato da importanti scoperte scientifiche negli ultimi anni, soprattutto nel campo terapeutico, che promettono di contribuire in modo significativo a combattere la disabilità associata a questa condizione. Oggi approfitteremo della dottoressa Prudenzano per chiarire alcuni aspetti legati a queste novità terapeutiche. E parto subito con la prima domanda. Dopo anni di trattamenti farmacologici di profilassi non specifici e spesso insoddisfacenti per l'emicrania, l'arrivo dei farmaci monoclonali contro il peptide del genere lato alla calcitonina, il cosiddetto CGRP o il suo recettore, sta rivoluzionando sempre più la terapia di prevenzione dell'emicrania. Infatti questa classe di farmaci sta dimostrando in modo consistente efficacia e sicurezza molto superiore rispetto alle altre classi farmacologiche in tutte le categorie di pazienti. Quindi chiedo alla dottoressa, dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro che gli anti-CGRP diventino l'unica classe di farmaci di prevenzione dell'emicrania prescritta nei nostri ambulatori?
Buongiorno a tutti, ringrazio i colleghi della SIN e della SIN Giovani per l'invito a partecipare a questo Neuropod. Grazie anche al dottor Umberto Pensato per la presentazione. Effettivamente, negli ultimi anni sono state fatte importanti scoperte scientifiche riguardanti alcuni meccanismi patogenetici dell'emicrania che si svolgono perifericamente nel cosiddetto sistema trigemino vascolare, ma che sono anche in grado di influenzare l'attività del sistema nervoso centrale. È stato individuato il contributo del peptide correlato al gene della calcitonina, meglio conosciuto come CGRP o CGRP, non solo nel determinare la vasodilatazione, ma anche nel promuovere l'infiammazione neurogenica, detta anche infiammazione sterile, e nel facilitare la progressione dello stimolo doloroso alle vie centrali. Gli anticorpi anti-CGRP sono grosse molecole che agiscono bloccando l'attività del CGRP o del suo recettore e così facendo bloccano anche le diverse fasi dell'attacco emicranico. La loro lunga emivita li rende adatti a essere utilizzati come terapia preventiva con somministrazioni mensili o addirittura trimestrali. I tre anticorpi attualmente disponibili sono Rinumab, Galcanezumab e Fremanezumab e vengono somministrati per via sottocutanea. Presto sarà disponibile anche un quarto anticorpo, Eptinezumab, che verrà invece somministrato per via endovenosa. Gli anticorpi anti-CGRP, sia in fase pre-marketing che negli studi a lungo termine di Real World, hanno dimostrato efficacia e tolerabilità, che sono apparsi di gran lunga superiori a quelle delle terapie tradizionali, la cui efficacia non supera il 50% dei casi trattati. Inoltre, i trattamenti tradizionali sono caratterizzati da elevate percentuali di pazienti che interrompono precocemente il trattamento, spesso per l'insorgenza di effetti indesiderati come aumento di peso, sonnolenza, eccetera. Altri vantaggi degli anticorpi monoclonali anti-CGRP sono la loro rapidità d'azione, che a differenza dei trattamenti tradizionali inizia già entro la prima settimana della somministrazione, e l'assenza di interazioni farmacocinetiche con altri farmaci, dovute al fatto che non vengono eliminati tramite il fegato e i reni, ma dal sistema reticoloendoteliale. Al momento, per via del loro costo elevato, gli anticorpi monoclonali possono essere prescritti in regime SSN solo a pazienti con almeno 8 giorni di emicrania al mese da almeno 3 mesi, che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 11 al test MIDAS utilizzato come misura di disabilità, ma ci sono anche altre condizioni, cioè è necessario che i pazienti siano stati già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento, oppure che siano intolleranti, o ancora che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre classi di farmaci tradizionali come antidepressivi triciclici, antiepilettici, beta bloccanti e tossina botulinica. Queste regole imposte da AIFA ci appaiono un po' troppo rigide perché tagliano fuori dalla possibilità di accedere al trattamento con anticorpi monoclonali in regime SSN un cospicuo gruppo di pazienti che potrebbero beneficiare di questo trattamento pur avendo magari una frequenza lievemente inferiore a quella di cutoff. Tuttavia, ritengo che anche se AIFA o quando AIFA amplierà i criteri di prescrivibilità degli anticorpi, essi non diventeranno necessariamente l'unica classe di farmaci preventivi dell'emicrania. Infatti, noi non dobbiamo dimenticare che anche gli anticorpi monoclonali anti-CGRP hanno delle controindicazioni, come per esempio l'ipertensione arteriosa non controllata, l'ischemia cardiaca o cerebrale, le vasculopatie periferiche. In questi casi, per esempio, se facciamo riferimento alla comorbidità fra emicrania e ipertensione, l'uso di un beta bloccante o di un sartano può talvolta riuscire a controllare entrambi i disturbi. Analogamente, quando l'emicrania si associa alla depressione, l'antidepressivo può rappresentare un'ottima opportunità terapeutica. Infine, da circa un decennio disponiamo di un altro trattamento specifico per l'emicrania, la tossina botulinica, che anch'esso è molto efficace e ben tollerato, sebbene al momento sia riservato all'emicrania cronica. Gli anticorpi anti-CGRP rappresentano un traguardo importantissimo perché hanno arricchito enormemente la gamma delle terapie preventive dell'emicrania. Essi rappresentano una chance, soprattutto per pazienti difficili che non hanno risposto ad altre terapie precedenti o che assumono molti farmaci per patologie concomitanti. Tuttavia, una piccola quota di pazienti risulta resistente anche a questa terapia e in un futuro non troppo lontano potremmo avvalerci anche di altre molecole attualmente in fase di studio. Per tutti questi motivi, non ritengo che nel prossimo futuro gli anticorpi anti-CGRP diventeranno l'unica classe di farmaci di prevenzione prescritti nei nostri ambulatori.
Grazie dottoressa. Le pongo allora la mia seconda domanda. La cefalea da iperuso di farmaci è una nota complicanza che contribuisce alla cronicizzazione, disabilità e refrattarietà ai trattamenti dell'emicrania cronica. Le ultime evidenze stanno dimostrando che i pazienti affetti da emicrania cronica con cefalea da iperuso rispondono al trattamento con i farmaci anti-CGRP a prescindere dall'installare di una strategia di disossefazione. Possiamo quindi aspettarci che l'epoca dei ricoveri per disossefazione sia terminata per sempre, lasciando la gestione dell'emicrania in un setting esclusivamente ambulatoriale di day hospital? E in caso contrario, per quali pazienti è ancora indicato il ricovero per disossefazione?
Beh, quello della disossefazione da iperuso di sintomatici è un problema spinoso, su cui non c'è un'uniformità di vedute. Questo anche perché ci possiamo trovare di fronte a quadri clinici molto eterogenei, molto diversi fra di loro. Vi sono pazienti con attacchi di emicrania effettivamente resistenti alla terapia sintomatica, che assumono multiple dosi di vari sintomatici per diversi giorni consecutivi e poi magari finiscono in pronto soccorso nel tentativo di far cessare l'attacco. A volte però si tratta di una resistenza solo apparente, determinata da una cattiva gestione, cioè dall'utilizzazione di farmaci aspecifici, da ritardo nell'assunzione di sintomatici, eccetera. In questi casi l'educazione del paziente e l'uso dei triptani può scongiurare il rischio di un iperuso di sintomatici. Una terapia preventiva inefficace che non è in grado di ridurre adeguatamente la frequenza degli episodi rappresenta un altro fattore di possibile cronicizzazione dell'emicrania e favorisce l'iperuso di sintomatici. Questo problema sembra essere stato brillantemente risolto in un gran numero di casi proprio dagli anticorpi anti-CGRP, che abbiamo detto essere caratterizzati da elevata efficacia, ottima tollerabilità e rapidità d'azione. Già in fase pre-marketing hanno mostrato la capacità di essere efficaci in pazienti con emicrania episodica e cronica, resistenti a trattamenti precedenti, anche in presenza di iperuso di sintomatici e senza preventiva di assuefazione. Evidenze recenti derivanti da Real World confermano questa loro proprietà. In effetti, i centri che si occupano di disassuefazione, di iperuso di sintomatici in regime di ricovero stanno registrando un netto calo dei ricoveri, testimoniato anche da liste d'attesa che divengono più brevi che in passato. Il ricovero resta comunque necessario in alcuni casi selezionati, per esempio in pazienti che assumono dosi eccessive di sintomatici contenenti oppiacei o barbiturici, la cui sospensione brusca potrebbe determinare eventi avversi, e anche in pazienti che manifestano un disturbo da dipendenza dai farmaci e che necessitano di un adeguato percorso, psicologico e riabilitativo.
Grazie dottoressa. Passo allora alla mia terza e ultima domanda. Ci sono tantissime nuove opzioni terapeutiche all'orizzonte anche nel trattamento acuto dell'emicrania, come le nuove classi farmacologiche dei gepanti e dei detani. Potranno queste novità prevenire la cronicizzazione, la cefalea da iperuso e quindi ridurre anche la percentuale di emicranici che ha bisogno di una terapia di profilassi?
Come abbiamo detto poco fa, per evitare la cronicizzazione dell'emicrania e la cefalea da iperuso, di sintomatici è fondamentale una corretta e tempestiva gestione dell'attacco e l'associazione con un'adeguata terapia preventiva in caso di frequenza con almeno 4 giorni mensili di disabilità. Ora, sin dagli anni 90 disponiamo dei triptani, farmaci sintomatici specifici che agiscono come agonisti dei recettori 5-HT1B situati a livello vascolare e dei recettori 5-HT1D ed 5-HT1F che sono invece situati a livello neuronale nel sistema trigemino vascolare. Stimolando questi recettori, i triptani, e cioè sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan, almotriptan, eletriptan e frovatriptan, inducono vasocostrizione dei vasi intracranici, mancato rilascio di neuropeptidi infiammatori e ridotta trasmissione a livello dei terminali nervosi perivascolari del sistema del trigemino. Si tratta di farmaci efficaci e maneggevoli, che hanno migliorato molto, anche se non hanno risolto del tutto, i problemi di gestione dell'attacco emicranico. Per esempio, lo studio MAST ha evidenziato che il 55,2% dei soggetti emicranici a cui era stato prescritto un triptano lo avevano poi sospeso. Nel 38,4% dei casi per inefficacia e nel 28,2% dei casi per effetti indesiderati. Inoltre, i triptani sono controindicati nell'ipertensione arteriosa non controllata, nelle vasculopatie ischemiche cerebrali, cardiache e periferiche, e quindi un discreto numero di emicranici non può avere accesso a questa terapia. Per Presto avremo l'opportunità di utilizzare gepanti e ditani, che sicuramente daranno un grosso contributo alla terapia sintomatica dell'emicrania. I gepanti sono piccole molecole ad azione antagonista nei confronti del CGRP. I gepanti di ultima generazione, recentemente approvati dalla FDA, che sono poi Ubrogepant, Rimegepant e Atogepant, sono privi della epatotossicità che avevano mostrato le generazioni di gepanti precedenti. Ubrogepant e Rimegepant sono indicati nella terapia dell'attacco, mentre Atogepant e Rimegepant vengono utilizzati nella terapia preventiva. Vi è un quarto gepante, lo zavegepant, anch'esso indicato nella terapia dell'attacco e ancora in studio, anche se sembra molto promettente. I dati pre-marketing indicano che i gepanti sono una classe di farmaci efficaci e ben tollerati, con basso potenziale di interazione con gli anticorpi anti-GRP. In particolare, il Rimegepant, che può essere utilizzato sia per la terapia preventiva che per quella sintomatica, sembrerebbe aprire nuovi orizzonti per i pazienti affetti da emicrania cronica con eccessivo uso di sintomatici, nei quali talvolta la strategia di interrompere il sintomatico di cui si fa un uso eccessivo fallisce. Un'altra imminente novità nella terapia dell'attacco è costituita da l'asmidita, che è un ditano e, a differenza dei triptani, è privo di azione a livello vascolare. Per tale motivo, l'asmidita non è controindicato in pazienti con patologie cardiovascolari. Ci aspettiamo molto da gepanti e ditani per coprire le attuali carenze nella terapia dell'attacco emicranico, ridurre la cronicizzazione, diminuire la probabilità che si verifichi un iperuso di sintomatici, anche se saranno come al solito gli studi di real world ad avere l'ultima parola.
Grazie dottoressa. Quindi abbiamo rivisto velocemente tutte le nuove classi di farmaci che sono arrivate, che amplieranno il nostro armamentario terapeutico contro l'emicrania. Abbiamo visto come gli anti-GRP monoclonali probabilmente non saranno quindi l'unico farmaco, l'unica classe farmacologica, ma ci si può aspettare che saranno la prima linea di farmaci. E di come i ricoveri per disossificazione caleranno drasticamente, stanno già calando grazie a questi farmaci, ma probabilmente non spariranno ancora, e delle tante promesse che garantiscono i nuovi farmaci per il trattamento sintomatico, cioè i gepanti e i ditani, e di come sia assolutamente un pleuroflorido anche dal punto di vista di ricerca per i tanti studi di real world, real life, che dovremo fare, soprattutto noi come centri italiani potremo fare, e quindi è sicuramente un settore florido anche per i giovani specializzandi. Io ringrazio la dottoressa Maria Prudenzano per la sua disponibilità e la SIN per questa bella iniziativa e per l'invito.
E io ringrazio il dottor Pensato per questo perfetto take-home message e ringrazio tutti voi per l'attenzione e la pazienza con cui ci avete ascoltati, sperando che questa chiacchierata vi sia stata utile. Arrivederci a tutti.
Grazie anche io a chi ci ha ascoltato da casa e vi invito a seguire anche i prossimi episodi di Neuropodcast, il podcast ufficiale della SIN. Ciao a tutti.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.